Che cosa voleva dire avere 20 anni nel 1960? Perché era nato nei tempi di guerra. La realtà romana era caratterizzata nei grossi quartieri proletari, c'erano intorno alla fascia che poi viene racchiusa nel raccordo anulare. E in questi quartieri proletari c'erano i lavoratori prevalentemente dei servizi, dell'Enel, dei ferroieri, del trasporto urbano, del gas e piccole fabbrichette che si sviluppavano lungo l'asse della Tiburtina. In questi quartieri c'erano le sezioni del Partito Comunista, molto diffuse, addirittura due o tre in ogni quartiere, quindi c'era molto grossa la presenza del Partito Comunista. Il Partito Comunista a Roma si costruisce nel secondo dopoguerra nelle borgate, con la struttura prevalentemente sottoproletaria. Che sottoproletaria non vuol dire che era soltanto quello che poi noi chiameremmo proletario stralegale, cioè che vive di espedienti, ma a gente che viveva, oggi potremmo chiamarli precari, cioè faceva un lavoretto in edilizia perché andava ricostruito, Roma era stata distrutta dal bombardamento, tutta la fascia intorno alla linea ferroviaria, bombardamenti alleati per distruggere, per attaccare i convogli nazisti che retrocedevano, si sono un po' allargati, ovviamente hanno distrutto interi quartieri. Io abitavo lì a zona Garbatella, Testaccio, sono stati massacrati quei quartieri là e stavano abbastanza distanti dallo scalo di Roma Ostiense. Vabbè, comunque andavano quindi ricostruiti, per cui l'edilizia ha un grosso impulso negli anni 50 e i primi anni 60. Il lavoro quindi si trovava, era un lavoro però che oggi definiremmo precario, cioè tu ti assumevi una ditta per quanto durava il cantiere, 2 mesi, 3 mesi e poi arrivederci, grazie. E i contratti, non c'era il contratto precario, il contratto era il contratto così a tempo indeterminato, però finito il lavoro, finiva il lavoro. In più c'era una miriade di botteghe artigianali che facevano di tutto, molte riparazioni, si usava molto riparare le auto vecchie, i furgoncini che servivano per il trasporto, la prima rimessa in circolazione di merci. Le prime occupazioni di casa che faceva il Partito Comunista negli anni 50 sono molto conflittuali, perché chiaramente arriva la polizia per sgombrare, però lo scontro c'è, tutta la zona di Tiburtino Terzo, che erano case popolari in parte diroccate, che vengono rioccupate in continuazione, la polizia che sgombra e però si crea così una realtà di quartiere molto coesa, molto forte, molto auto-organizzata e autodifesa. All'interno delle direttive del Partito Comunista, che non è che li smentiva, però con un grosso scontro con la polizia che era pressoché quotidiano, raccontano i compagni, che molti compagni ha prodotto, per esempio il quartiere Tiburtino Terzo, Garbatello, Testaccio, che spesso quando arrivava la polizia, 2 o 3 volanti per arrestare qualcuno, un ladro, chiunque era, a volte non li facevano entrare. Quindi questa struttura molto conflittuale, molto legata più che a un'indicazione politica alla realtà sociale, caratterizza appunto questa presenza molto conflittuale di questo sottoproletariato rosso romano. All'interno delle strutture produttive questa presenza, diciamo, caratterizzata da una grossa conflittualità era all'interno dei servizi, trasporto urbano, anche quello in gran parte rosso, quindi dominanza CGIL, nelle ferrovie, che erano tantissimi ferrovieri a Roma, i lavoratori della Romana Gassi, i lavoratori dell'Enel, tutto questo sedimenta qualcosa. Sedimenta per esempio una grossa non convinzione sulla tesi della legalità. Per esempio in ferrovia, io appena sono entrato in ferrovia nel 62, prima ho lavorato nei cantieri, in edilizia, e in ferrovia la prima cosa che mi hanno raccontato questi compagni che c'erano intorno ai 50 anni, che hanno fatto in parte la resistenza, ci raccontavano di storie che facevano a livello veramente della estralegalità. Questo ha significato molto, perché poi questa cosa ha tramandato alle giovani generazioni, a noi che eravamo i ragazzini. Per noi è stata un po' la scuola, non a caso la generazione che ha gli anni miei ha un rapporto con la legalità molto elastico, se vogliamo. La svolta degli anni 60, proprio del luglio 60, il famoso, famosa svolta Tambroni, no? È un democristiano e cerca l'alleanza con i fascisti, col MIS, per continuare il percorso degli anni 50, che era stato veramente di anni di piombo, cioè plumbei, nel senso che era difficile, c'era stata una controoffensiva padronale, democristiana, poliziesca, che aveva abbastanza azzerato tutte anche le i desideri, le necessità, le speranze che erano venute nel dopoguerra. Negli anni 60 la DC cerca di continuare, una parte della DC, questo scontro alleandosi con i fascisti. E però erano avvenuti dei cambiamenti strutturali, ossia era una fase, nel 58 inizia quello che viene chiamato un miracolo economico, cioè l'Italia comincia a produrre, grazie proprio a questi bassi salari, comincia a esportare, a sviluppare una industria volta all'esportazione. E i padroni, gli imprenditori, per avere anche un ritorno interno, cioè una domanda interna del mercato interno, non sono contrari all'aumento salariale, perché questo poteva permettere lo sviluppo di un mercato interno che avrebbe favorito ulteriormente e dato ancora più fiato al boom economico. Però trova all'interno del quadro dirigente democristiano due aree. Una che tenta appunto di gestire questo sviluppo economico col pugno di ferro, quindi la linea Tambroni fascisti. L'altra parte che invece voleva appunto l'apertura alle sinistre. Lo scontro avviene in piazza perché Tambroni propone al movimento sociale di fare il congresso a Genova. Genova, medaglia d'oro da resistenza, allora una delle città più rosse d'Italia, succede il 48 a Genova, no? Lo racconta bene Primo Moroni quando dice: partimmo da Alessandria, da tutte le città lì, armati, nei camion messi a disposizione dal PC, il PC ha sempre smentito questa cosa però, e arrivano a Genova ovviamente la polizia fa un passo indietro perché si trova di fronte le persone anche armate. Dopodiché c'è la risposta a Reggio Emilia, invece la polizia parte e uccide sei proletari. A Roma viene una cosa di mezzo, c'è ancora uno scontro forte, vengono caricati i partigiani perché a Roma si presenta l'asse, c'erano i parlamentari, i partigiani, Parri, Pertini, questa gente qui, perché stanno al Parlamento. Nonostante la presenza di questi, la polizia dei fratelli Dinzeo carica e carica anche i partigiani. Succede il pandemonio perché Porta San Paolo è all'interno di questi tre quartieri, Testaccio, Garbatella, San Sabba, cioè quartieri appunto molto rossi e proletari, quindi succede l'ira di Dio. E la polizia arretra di fronte ai manifestanti che tiravano pietre, niente di eccezionale, però talmente forte era che la polizia arretra. Il Partito Comunista gestisce questa forza, ma la gestisce in modo parlamentare, cioè la raccoglie questa forza, e però sia a Genova, e lo racconta sempre bene Primo Moroni, sia a Roma, l'ho vissuta io nelle sezioni, il giorno dopo compagni giovani oppure che non sapevano questa impostazione politica chiedono perché non si fosse continuata nel momento in cui la piazza stava vincendo nei confronti della polizia, e il Partito Comunista dice che quella era una provocazione. Si capisce una cosa, quindi, pur essendo ragazzi non politicizzati, capiamo che la piazza era al servizio delle dinamiche parlamentari per far finire l'esperimento Tambroni di destra e aprire ai socialisti, cosa che poi Fanfani infatti guida. Che succede per un ragazzo a 20 anni? Che si rende conto che va bene la piazza, che va bene lo scontro, che però se la piazza non è in mano a noi e in mano a un altro, nel senso che ti senti utilizzato. Questo avveniva pure nei posti di lavoro, negli scioperi. La famosa piazza Statuto di Roma, che avviene a piazza Santi Apostoli, e lì c'era la sede dell'associazione costruttori romani. Quando c'erano condizioni atmosferiche avverse, nei cantieri non si lavora, perché se piove non puoi lavorare all'aperto. Quando pioveva e quindi non si lavorava, il salario era zero. Gli edili avevano costruito da tempo lotte per dire: vabbè, dobbiamo costruire una cassa edile, si chiama così, una cassa edile in cui partecipano lo Stato, gli imprenditori e i lavoratori, perché in modo che quando uno non lavora venga sostenuta da questa cosa. I padroni dicono di no. Lo scontro a piazza Santi Apostoli è ferocissimo, è uno scontro che dura mezza giornata, anche qui tra i jeep della polizia e i sanpietrini degli edili, con 200 errotti arresti, tantissimi. Questa cosa sposta, perché poi cedono i costruttori edili a quella, e da allora infatti comincia la cassa edile e un cambiamento sostanziale delle condizioni di vita degli edili. Però il Partito Comunista smentisce quegli scontri, come aveva smentito il proseguimento degli scontri di Porta San Paolo e come aveva smentito l'arrivo delle armi a Genova. Smentisce i fatti centrali che gli avevano dato la forza per contrattare, e questa cosa è una chiara lezione politica, nel senso che non bisogna aver letto né Marx né Bakunin per capire che le cose o te le gestisci tu oppure diventi strumentalizzato da qualcuno. E da lì comincia un percorso fatto tutto nelle strade, nelle piazze, perché non c'erano sezioni, non c'erano centri sociali, cioè le sezioni erano quelle del Partito Comunista, se entravi lì dovevi stare a quelle regole. C'era la parrocchia e il Partito Comunista, l'Italia era quella. E allora le aggregazioni avvenivano nelle piazze. Io ogni sera, finito il lavoro, andavo lì e trovavo gli amici e si discuteva. Questi spazi di discussione degli embrioni di collettivi producono delle cose, lo sapere, producono scambio, producono confronto, producono circolazione di informazioni. Le notizie da Genova si sanno in queste cose. Questi aggregati che prendono il nome spesso della piazza, della strada dove ci si ritrovava. Dall'informazione nello scambio di che cosa fare, che cosa vogliamo fare. Questa cosa permette le prime iniziative nel quartiere, per esempio a volte si occupava un parco, terreno, insomma, un pezzo di terra che ci si andava a giocare a pallone o a fare altre cose perché volevano costruirci, mettiamo, un palazzo. Arrivavano i palazzinari, tutti gli spazi verdi che volevano occupare, chiaramente. Noi si occupavano non per occuparli come si pensa adesso per starci, ma per evitare che venissero le ruspe e venissero appunto a costruire il palazzo. Nel nord iniziano i primi movimenti alla metà degli anni 60 anche nei posti di lavoro. Cominciamo a sapere che avvengono nei posti di lavoro una critica all'interno del sindacato, quindi non ancora una formazione dei comitati che avverrà nella fine degli anni 60, però si cominciano a creare auto-organizzazioni, processi comunque di critica, si forma una sinistra della CGIL. In ferrovia è molto forte e si dà anche una struttura, anche un giornale che si chiamava Il Pungolo, e poi i ferrovieri per il loro modo stesso di lavorare hanno facilità a comunicare, perché il macchinista che per esempio fa il treno Roma-Milano, arrivato a Milano deve dormire, quindi vede altri che casomai fanno il treno fino a Venezia, un altro fa il treno fino a Genova, cioè c'è questa circolazione. Lo scontro che comincia nel 66-67 e arriva fino al 69, che c'è la rottura interna alla CGIL, porta poi alla formazione del CUB dei ferrovieri, che prende corpo nel 71 con uno sciopero che ferma il traffico in Italia, però inizia nel 69-70, tra l'altro prende forza all'interno di quel ciclo di lotta 68-69 che galvanizza tutte le contraddizioni che c'erano nei vari settori del mondo del lavoro. Cioè tutta la parte sinistra sindacale che stava ancora nella CGIL, ancora nel 69, tutti quanti stanno ancora nella CGIL, anche qui nelle fabbriche del nord, prendono forza da quel grosso movimento e decidono che si può cominciare a fare da soli. Per esempio il primo organismo autonomo di base avviene qui alla Pirelli, la Pirelli Bicocca, che si muove autonomamente, proclama scioperi, fa piattaforme rivendicative, non va a trattare, si chiedono i punti importanti e su quello chi va a firmare è il sindacato. Obtorto collo deve andare a firmare, altrimenti o i treni non viaggiano o le gomme non si fanno, o insomma la fabbrica non cammina. Cioè la forma del comitato è quella che nel posto di lavoro comincia a essere l'esempio dell'organismo autonomo, auto-organizzato, che fa le veci in qualche modo del sindacato, però che dice immediatamente che non vuole sostituirsi al sindacato, perché si era capito che il sindacato comunque, anche nei momenti in cui era battagliero, in realtà limitava il proprio raggio d'azione alla contrattazione della forza lavoro, no? L'orario, il salario e altre cose così. Mentre invece il problema è che lì tu avevi una serie di bisogni che erano esplosi, perché le case sono state sempre, erano poche, in più anche molte bombardate, quindi chiaramente il costo della casa era lievitato, quelle poche che c'erano. Cioè c'avevi dei quartieri dove la vita era invivibile, quindi avevi dei bisogni che volevano costruire un meccanismo dell'abitare, non solo del dormitorio per andare a dormire, ma dell'abitare, di avere un rapporto col territorio. E a queste cose il sindacato non rispondeva. E quindi il comitato cerca di darsi un'idea, di affrontare tutto il complesso della condizione che era venuta fuori da questa generazione, che raccoglieva un po' il bastone di quella precedente, cercando di portarlo sul terreno pratico. L'altra cosa importante è quella appunto sulle forme di lotta. Se noi lo vediamo oggi e domandiamo a chiunque, la gente, tutti ti dicono, anche le guardie che ti vengono a fermare un picchetto, dice no, noi veniamo qui ma lo sciopero sappiamo, la prima cosa che ti dice una guardia quando arriva il picchetto dice sì, vero, cioè il graduato te lo dice, noi non interveniamo sullo sciopero perché lo sciopero in Italia è legale, si può fare, però non puoi fermare i camion, in questo caso le merci, tu quando fai un blocco alla logistica devi fermare il camion, se no che lo fai a fare, non puoi appunto bloccare la cosa, non puoi bloccare la strada, eccetera. C'è il però. Allora, torniamo alle origini. Il problema della lotta operaia, essendo il lavoratore quello che manipola le cose all'interno di un'organizzazione del lavoro decisa dal padrone, perché si producono delle merci su cui il padrone poi ci fa il profitto, il problema della lotta, del conflitto operaio è quello di bloccare la produzione. Quello è il primo problema. Cioè, se l'organizzazione del lavoro è del padrone, i profitti sono del padrone, le merci sono del padrone, se il lavoratore non è contento di questa organizzazione del lavoro deve inceppare e fermare quella produzione. Se il padrone non tratta bene l'operaio, l'operaio deve fermare la produzione, punto. Come ferma la produzione? I modi sono tantissimi. All'inizio lo sciopero era illegale, sappiamo le storie in America, no? La Pinkerton proprio per fermare mano militare gli scioperi, non è una novità. Siamo in presenza di lavoratori che in genere, siccome stanno dentro l'organizzazione del lavoro, la conoscono bene, probabilmente meglio del padrone, e quindi possono intervenire con lo sciopero fermando il lavoro, ma in mille altri modi per fermare il lavoro, e l'hanno fatto nella storia di questi, se vogliamo, 150 anni di storia di questa parte del mondo industrializzata, hanno fatto tutti i tentativi possibili e immaginabili, no? E questo avviene sempre, per esempio in ferrovia ce ne sono mille di casi, ci sta lo sciopero bianco, cioè che lo sciopero a regolamento, lo sciopero bianco che tu non scioperi, però fai in modo che, per esempio, rallentando la tua produzione blocchi quello che viene successivamente. Lo sciopero a regolamento, se tu applichi il regolamento rigido così com'è, il treno non parte più, perché tu dici aspetta, questo freno scalda secondo me, quindi bisogna aspettare, devo chiamare l'attrezzista e quello viene lì, cioè, e rallenti. Se applichi il regolamento esatto, il treno non, manca l'acqua al bagno, il treno non potrebbe partire se manca l'acqua al bagno, e così via, no? Alla famosa Pirelli, in un periodo fecero la mescola del copertone, la facevano che si spaccava quando si raffreddava, cioè mettendoci dentro qualche prodotto che non andava bene, e questo bloccava, cioè era un vero e proprio sabotaggio, cioè bloccava in uscita alla verifica, quei copertoni venivano bloccati e quindi ricominciava il ciclo lavorativo. Questa cosa chiaramente è stata dichiarata illegale, e quindi questa parola sabotaggio è diventata illegale. Perché? Perché così significa che la produzione sta in mano agli operai, e questa cosa non poteva. Mentre invece lo sciopero è un'altra cosa. Lo sciopero, per come poi è diventato, in realtà è un'astensione del lavoro, e va bene, anche quella è forte, significa io non vengo a lavorare quel giorno, però lo sciopero deve essere dichiarato da un'organizzazione sindacale. Le organizzazioni sindacali sono quelle tipiche, quelle che hanno un riconoscimento dal padrone, quelli che hanno la bacheca, che hanno i permessi sindacali, che hanno distacchi, che hanno eccetera eccetera, e quindi prima di dichiarare lo sciopero contrattano col padrone alcuni modi, alcuni meccanismi per dire sì, vabbè, cioè praticamente contrattano che quella vertenza, le richieste di quella vertenza sono compatibili, e quindi sì, facciamo un po' di braccio di ferro, sì, casomai una lira di più, una lira di meno, però insomma alla fine c'è. Stanno all'interno della compatibilità, quindi si può ragionare, si può fare, e quello è lo sciopero sindacale ufficiale. Però è soltanto, diciamo, il racconto che ci hanno fatto le strutture padronali sindacali o padronali padronali di come debba avvenire il conflitto del lavoro. Ma il conflitto del lavoro non è mai avvenuto così realmente. Quando c'è conflitto vero, il sabotaggio rispunta. L'unico elemento fondamentale, importante del sabotaggio di tutte queste forme, che cosa hanno in più? Mentre lo sciopero basta che c'è un malessere, per esempio, e un'organizzazione sindacale dichiara lo sciopero, invece queste altre forme, dallo sciopero al regolamento, lo sciopero bianco, il gatto selvaggio, il corteo interno, il sabotaggio, presuppongono un'organizzazione vera, cioè che ci sia un interscambio di saperi, conoscenze e anche comportamenti tra tanti tra diversi lavoratori. Cioè, perché il sabotaggio riesce, è necessario che ci sia cooperazione reale e fattiva tra i lavoratori, perché è un sapere che ognuno ne sa un pezzetto, e quindi bisogna che si metta insieme questo sapere perché riesca a fermare la produzione, e anche perché non si venga scoperti. Questa è la vera differenza, non tanto che uno è legale, perché l'hanno dichiarato loro che è legale, vabbè. E questo probabilmente, questo è un freno che oggi, stanti i livelli difficili di organizzazione che si stanno mettendo in piedi, è difficile praticare queste altre forme. Perché proprio in quel settore, per esempio la logistica, dove i lavoratori manipolano, usano molto le mani perché c'è poco da meccanizzare, lì bisogna spostare, bisogna scaricare i camion quando arriva. Si fa con le mani, quindi il rallentamento dei ritmi è facilissimo farlo laddove, ed anche inceppamenti, perché poi il camion parte e non fa partire un camion, la cosa più semplice di questo mondo, penso che lo sa anche un bambino. Quindi queste sono molto deboli queste strutture dal punto di vista produttivo. Questa cosa per esempio ritorna anche in carcere. In carcere l'evasione, la rivolta sono strutture in cui la cooperazione tra detenuti è fondamentale. Sì, poi l'evasione può pure esserci il genio, ma quella è più raccontata che effettiva, di quello che fa Arsène Lupin, che prima fa lo scappo. In realtà un'evasione in carcere è sempre una cooperazione, poi casomai scappa uno, però ci deve essere stata la cooperazione, perché anche lì il sapere è molto suddiviso tra occhi attenti e orecchie attente che sanno scrutare il carcere, e se questo viene assemblato insieme poi può permettere la fuga di una persona, così come la rivolta si riesce a fare, è vittoriosa se tu rimetti insieme queste cose. E questa cosa fa sì che anche oggi le proteste in carcere sono scarse, perché questa cooperazione, per tanti motivi che non stiamo qui a dire, è un po' franata.